all'ascolto di Dio. Studio sistematico della Bibbia in 36 puntate di Domenico Visigalli. Puntata numero 10. La legge di Dio. Cari amici, vogliate ascoltare la lettura della legge di Dio o 10 comandamenti come contenuta nel libro dell'Esodo, capitolo 20, dal versetto 1 al versetto 17. Allora Dio pronunciò tutte queste parole. Io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese di Egitto, dalla casa di schiavitù. Non avere altri dei oltre a me. Non farti scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù, nel cielo, o qua giù, sulla terra, o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso, punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, e uso bontà fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non pronunciare il nome del Signore Dio tuo in vano, perché il Signore non riterrà innocente chi pronuncia il suo nome in vano. Ricordati del giorno del riposo per santificarlo. Lavora 6 giorni e fa tutto il tuo lavoro. Ma il 7° è giorno di riposo, consacrato al Signore, Dio tuo. Non fare in esso nessun lavoro ordinario, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né lo straniero che abita nella tua città, poiché in 6 giorni il Signore fece i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò il 7° giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del riposo e lo ha santificato. Onora tuo padre e tua madre, affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che il Signore, il tuo Dio, ti dà. Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non attestare il falso contro il tuo prossimo. Non desiderare la casa del tuo prossimo. Non desiderare la moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna del tuo prossimo. Cari amici, che cosa è e quando fu data la legge di Dio? La legge di Dio, o 10 comandamenti che abbiamo appena letto, è l'espressione del pensiero e del cuore di Dio. Essa è un'immagine trascendente del carattere di Dio, che è la perfetta giustizia. Dio ne è l'autore, il che significa che essa non è soggetta alle debolezze e agli errori umani. In essa si riflettono tutti gli attributi della divinità. Questa legge Dio la diede ad Adamo ed Eva, che furono incaricati di trasmetterla ai loro discendenti. I patriarchi, infatti, ebbero un testo particolareggiato della legge morale. Leggiamo in Genesi capitolo 26, versetto 5. Dove è detto: perché Abramo ubbidì alla mia voce e osservò quello che gli avevo ordinato, i miei comandamenti, i miei statuti e le mie leggi. Quindi che nessuno dica per favore che la legge di Dio fu rivelata solo al Sinai. Fu promulgata solennemente al Sinai, ma c'era già, perché i nostri progenitori, in altre parole, non avrebbero potuto essere cacciati dal giardino per la trasgressione. Non c'è trasgressione se non c'è legge. Tuttavia, Dio desiderava comunicare la sua legge sotto forma lapidaria, immortale. Egli voleva proclamarla solennemente a numerosi testimoni e durante una dimostrazione di potenza indimenticabile e straordinaria. Questa promulgazione avvenne sul monte Sinai, alla presenza di tutto il popolo di Israele, isolato nel deserto, lontano da ogni contatto con le altre nazioni, di mezzo al fuoco, alla nuvola e all'oscurità. Uno spettacolo indimenticabile, grandioso per Israele. La montagna del Sinai ci viene presentata come un monte fumante, fiammeggiante, e la gente aveva paura di Dio. E Dio promulga la sua legge solennemente scritta. Dio stesso scolpì il testo della legge su due tavole di pietra. Vogliamo leggere Esodo capitolo 31, il versetto 18. Esodo 31, versetto 18. Quando il Signore ebbe finito di parlare con Mosè sul monte Sinai, gli diede le due tavole della testimonianza, tavole di pietra scritte con il dito di Dio. Scritte con il dito di Dio. Mosè rimase sul monte 40 giorni e 40 notti per ricevere istruzioni da parte del Signore, e Dio gli diede queste due tavole scritte col suo dito. Per conseguenza, quando vedete un quadro dove c'è Mosè che sta scrivendo impropriamente, perché non scrisse niente Mosè sulle tavole dei comandamenti, fu Dio a scrivere, quando vedete Mosè che sta scrivendo i comandamenti, volete dire che quel pittore non ha letto il testo dell'Esodo, altrimenti non avrebbe fatto una cosa così. Non è vero, Mosè non scrisse le tavole dei comandamenti. Mosè ricevette da Dio le due tavole scritte col dito di Dio. Capitolo 32, versetto 16. 32, versetto 16. Le tavole erano opera di Dio. La scrittura era scrittura di Dio, incisa sulle tavole. Guardate come è precisa la Bibbia. Ora, la legge di Dio, proclamata solennemente sul Sinai, non deve essere toccata. Non deve essere toccata, non deve essere corretta. Ma chi può ardire correggere il Signore, l'Eterno, che pronuncia la sua volontà in modo così solenne? La legge non va corretta, la legge è perfetta, lo dice Romani capitolo 7, versetto 12, Romani 7, 12. Così la legge è santa e il comandamento è santo, giusto e buono. Ecco come l'apostolo Paolo definisce la legge. La legge è santa, è giusta e buona. Dio ne è l'autore, non poteva che essere così. Gesù ha definito la legge immutabile e eterna. È Gesù, il Figlio di Dio, che pronuncia una simile benedizione, enuncia un simile comandamento, perché sapeva, essendo l'onnisciente, sapeva che l'uomo avrebbe cercato di attentare all'integrità di questa legge. Vogliamo leggere l'Evangelo secondo Matteo, al capitolo 5, Matteo capitolo 5, il versetto 17 e il versetto 18. Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io sono venuto non per abolire, ma per portare a compimento. Versetto 18. Poiché in verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, neppure un iota o un apice della legge passerà senza che tutto sia adempiuto. La parola scritta rimane, è la volontà del Signore. Tutto quello che noi possiamo fare è di renderle omaggio e di osservarla, di ubbidire. Ubbidire, operare opere di fede, non opere della legge. Osservare la legge, lo ripetiamo, giova a ripeterlo, non per salvarci, non per essere salvati, ma perché siamo salvati dalla grazia di Dio e non possiamo che fare la volontà del Signore, espressa sinteticamente nella sua legge. Luca, capitolo 16, versetto 17. è più facile che passino cielo e terra anziché cada un solo apice della legge. È sempre Gesù che parla e dice: è più facile che passino cielo e terra anziché cada un solo apice della legge. Cristo ha esaltato la legge, cari amici, ha magnificato la legge, ha spiritualizzato la legge di Dio. Cioè, cosa vuol dire? A uomini duri, incalliti, come erano tanti, la maggioranza degli ebrei, soprattutto la casta dirigente, i sacerdoti, gli scribi, i teologi, eccetera, che stavano a un'osservanza letterale della Bibbia, ha rivelato lo spirito della legge, lo spirito dei 10 comandamenti. Se noi non comprendiamo quello, la legge è inutile. Non soltanto la parte letterale, ma la parte spirituale, sono i moventi della nostra obbedienza che valgono per il Signore. Perché c'erano quelli che pensavano di osservare e la osservavano alla lettera la legge, e poi hanno crocifisso l'autore della legge, che è Gesù Cristo. Gesù Cristo ha liberato la legge dalle tradizioni degli uomini, dalle tradizioni delle quali gli ebrei l'avevano circondata, e l'ha innalzata al di sopra del materialismo dei farisei, che ne rispettavano la lettera per rigettarne lo spirito. E Alessandro Vinet ha scritto a questo proposito: Gesù ha compiuto la legge in ogni senso. Compiere una legge, adesso vedremo cosa significa questa espressione, portare a compimento la legge. Compiere una legge significa portarla alla perfezione, vuol dire soddisfarla. Questi due pensieri si riuniscono nella mente di nostro Signore. Gesù Cristo, perfetto in verità, santità e amore, è venuto per compiere la legge e infatti l'ha compiuta. Ecco perché Gesù è venuto a compiere la legge, a perfezionarla, come dice Vinet, per fare vedere tutta la bellezza completa, la completezza della legge. Gesù Cristo, figlio di Dio e dell'uomo, l'ha resa perfetta, non perché fosse imperfetta, perché non era stata capita dagli uomini, dai teologi ebrei del suo tempo e dei secoli precedenti, che ne avevano monopolizzato l'interpretazione, dalla casta sacerdotale che era diventata una lobby, come ce ne sono tante oggi, politiche, civili e religiose, disgraziatamente. La legge di Dio, cari amici, sarà la norma del giudizio, perché non ci può essere un giudizio se non c'è un codice. E infatti lo dice l'Apostolo Giacomo. L'Apostolo Giacomo dice nella sua lettera, al capitolo 2, versetto 12, quanto segue: parlate e agite come persone che devono essere giudicate secondo la legge di libertà. La chiama la legge della libertà. Certo, perché ci libera dal peccato, ci libera dalla morte, ma dovremmo essere giudicati. Questo è il Nuovo Testamento, l'Apostolo Paolo dice: tutti quanti dovremmo comparire davanti al giudizio di Cristo. Gli uni per essere assolti presentandosi con l'avvocato che è Gesù Cristo, gli altri no. Per i primi è un giudizio di assoluzione, per gli altri è un giudizio di condanna perché non hanno l'avvocato, hanno respinto l'avvocato. La Bibbia è molto chiara, molti vogliono farla complicata perché non gli va di fare la volontà di Dio. Ecclesiaste capitolo 12, versetti 15 e 16. Ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso. Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto dell'uomo. Dio infatti farà venire in giudizio ogni opera. Tutto ciò che è occulto, sia bene sia male. C'è un giudizio che aspetta l'uomo. Ma perché dà così fastidio questa idea del giudizio? E perché? È una cosa normale. Dobbiamo rendere conto di quello che abbiamo fatto o di quello che non abbiamo fatto e di come lo abbiamo fatto. Non conta tanto la somma di quello che abbiamo fatto, ma la determinazione, le motivazioni per le quali noi abbiamo ubbidito, abbiamo fatto, quello conta per il Signore. Non contano tanto gli atti. Io posso dare qualcosa a un povero e posso dargliela male, toh, prendi, basta, insomma, ecco, è meglio che tu non dia niente, che tu lo butti in un fiume, quella moneta o quel biglietto. Bisogna avere lo spirito della vedova, quello che mise lì uno o due monetine ed era tutto quello che aveva. Il modo migliore, cari amici, per mostrare chi amiamo Dio, qual è? È di fare la sua volontà, è quello di ubbidire ai suoi comandamenti, è quello di ubbidire ai suoi comandamenti. Vogliamo leggere alcuni testi ancora? Prima Giovanni capitolo 5, è un testo che ho già citato, ma giova ripeterlo. Prima Giovanni 5, versetto 2 e versetto 3. Da questo sappiamo che amiamo i figli di Dio. Quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. Perché questo è l'amore di Dio, che osserviamo i suoi comandamenti. E i suoi comandamenti non sono gravosi, non sono pesanti. Perché? Perché amiamo Dio. Se lo amiamo sul serio, però, eh? Ah, ecco. Se lo amiamo sul serio. Perché se a noi dà fastidio adorare soltanto Dio e non altri dei visibili e invisibili, se a noi dà fastidio non nominare il nome di Dio in vano, se a noi dà fastidio osservare il settimo giorno della settimana, che è il sabato, se a noi dà fastidio onorare il padre e la madre che ci hanno dato materialmente la vita, se a noi dà fastidio il comandamento non rubare, non uccidere, non commettere adulterio, non dire il falso, non desiderare la roba degli altri, se a noi dà fastidio tutto questo, beh, allora la legge di Dio deve essere capita meglio, o deve essere capita semplicemente. Se il Signore dice no, non fare questo, è per la nostra felicità. Se noi comprendiamo questo, allora abbiamo capito lo spirito della legge. Giovanni capitolo 14, versetto 15, Evangelo di Giovanni capitolo 14, è Gesù che parla e dice: se voi mi amate, se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Se voi mi amate sul serio, allora osserverete i miei comandamenti. Le parole di Gesù sono semplici ma sono tremende. E poi altrove Gesù dice: perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che vi dico? Quanti cristiani, nelle chiese e fuori, pregano, invocano il Signore, 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 però non fanno quello che dice Dio nella sua legge. Quanti ne ho incontrati io che mi dicevano: e beh, in fondo, guardi, non sono 10 ma sono 2 comandamenti, ama Dio e ama il prossimo. Così, come se dicessero totocalcio e nalotto, scusate questi termini. Sì, sono 2 riassuntivi, sono 2, ma sapete cosa vuol dire amare Dio? Sapete cosa vuol dire amare il prossimo? Amare Dio. Gesù ha specificato, citando l'Antico Testamento, con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta l'anima, con tutta la forza tua. Ecco amare Dio in quella maniera. E se ami Dio in quella maniera, non puoi fare il riassuntino personale per lavarti le mani e fare le tue porcherie, coprendole con un'osservanza letterale della legge o niente del tutto. Ma lo sai tu cosa vuol dire amare il prossimo? Lo sai? Veramente? Chi è il tuo prossimo? O vuoi che ti racconti la parabola del buon samaritano, perché quel tale disse a Gesù: e chi è il mio prossimo? E Gesù raccontò la parabola del buon samaritano, il sacerdote, il levita, uomini del tempio, uomini religiosi che rappresentavano il perbenismo di Israele, della religione dominante. Quando videro quel disgraziato picchiato e lasciato mezzo morto dai banditi sul ciglio della strada, tirarono di lungo, se ne andarono vergognosi, vergognosi, e poi andavano a officiare nel tempio. È vero quello che dice Isaia, che diceva Isaia: le vostre mani sono lorde di sangue, io non voglio iniquità unita all'assemblea solenne. Se non fosse passato quel buon samaritano che si è occupato del giudeo, dell'ebreo, e l'ha medicato e l'ha portato lì all'alberguccio che so io, si è preso cura di lui, ha dato del denaro al proprietario della locanda, quello sarebbe morto. Ma vi dico un'altra cosa, cari amici, vi dico un'altra cosa. Sapete perché noi spesso non amiamo il nostro prossimo? Vi sono tante persone che non amano il prossimo perché non amano se stesse. Un momento. Amare se stessi, l'ho detto e lo ridico, non significa essere orgogliosi, superbi, avari, egoisti e quant'altro. No, quello vuol dire odiare se stessi, avere un complesso di superiorità nei nostri confronti. Non vuol dire amare noi stessi, vuol dire odiare noi stessi. Amare noi stessi e amare il prossimo come noi stessi vuol dire avere un senso personale di responsabilità verso Dio, verso noi e verso gli altri. Vi sono persone che odiano gli altri perché odiano se stessi. È un mistero difficile da spiegare, e chi lo può spiegare? Noi lo constatiamo soltanto. Persone prese da complessi terribili, tremendi, di superiorità, che odiano se stessi in realtà e considerano la bontà come un complesso di inferiorità. Il cuore dell'uomo è una cosa ingannevole. Chi conoscerà questo cuore pieno di inganni, di superbie, di adulterio, di brama di potere e tante altre iniquità? Io, dice il Signore Dio, io che giudico, che vedo l'uomo, chi mi ama osserva i miei comandamenti. Chi si ama, chi ha stima di se stesso, ama Dio e ama il prossimo anche. È la migliore dimostrazione dell'ubbidienza alla legge di Dio. Che Dio ci aiuti a sapere essere di questi credenti. Amano il Signore, amano il prossimo, amano Dio, osservano i suoi comandamenti non per salvarsi, perché siamo già salvati attraverso la grazia di Dio, ma perché siamo salvati. Amen. Thank you.